Una notte, mentre al palazzo tutti dormivano, tranne Consalvo, curvo sui volumi di Spencer, fu picchiato con grande fracasso al portone. Garino, il marito della sigaraia, chiamava il principe a rotta di collo perché a Don Blasco era venuto un accidente. Il monaco, floscio come un otre sgonfiato, rantolava. La vigilia aveva fatto una solenne scorpacciata e cioncato largamente. Spogliato e messo a letto da Donna Lucia, si era addormentato di botto, ma nel mezzo della notte un sordo tonfo aveva fatto accorrere tutti quanti e allora s'era visto il cassinese disteso quant'era lungo in terra, senza più sentimento. La sigaraia, le figliuole e la serva non la finivano di raccontar la disgrazia. Margarino, che, lasciata l'ambasciata al principe e chiamato un dottore, era tornato di corsa a casa, aveva la cera rannuvolata e non diceva verbo. Mentre il medico dichiarava di non poter fare nulla, perché il colpo era fulminante e le donne ricominciavano a contristarsi e ad invocare la bella Madre Maria e tutti i santi del paradiso, Garino prese per un braccio il principe appena arrivato e lo trascinò in una stanza remota.
«Eccellenza, siamo rovinati, ho frugato dappertutto e non c'è niente. Rovinata vostra eccellenza e rovinati noi, dopo tanti anni che l'abbiamo servito, e quelle creature anch'esse. Sua paternità non doveva farci un simile tradimento.
Avete cercato bene? La casa sottosopra, eccellenza, che appena successe la disgrazia, presi le chiavi e frugai dappertutto, nell'interesse di vostra eccellenza. Ma potevo credere a una cosa simile? Dopo che sua paternità aveva promesso 12 tarì al giorno alle ragazze? È un tradimento. Sono rovinato. E vostra eccellenza pure. Io credevo che il testamento fosse scritto da anni, dall'altra volta che gli prese il capogiro. L'avrà forse dato al notaro? Ma che notaro? Sua paternità non voleva sentirne, e anzi, quando il notaro Marco gli parlò in proposito, per amicizia a noi, gli rispose brusco che il testamento l'avrebbe fatto da sé e chiuso nella sua cassa. Ma non c'è niente in tutta la casa, se avessi saputo una cosa simile. E tacque guardando il principe. Che avreste fatto? Avrei scritto io il testamento, secondo le sue intenzioni, per darglielo a firmare. La firma ce l'avrebbe messa in mezzo minuto. Potevo anche... Ma in quel punto chiamarono di là. Il dottore, tanto per contentare la famiglia, aveva ordinato che si cavasse sangue al fulminato e gli si attaccasse qualche mignatta alle tempie. Garino scappò per eseguire gli ordini del dottore e il principe si mise a girare per la casa. Faceva giorno quando venne il salassatore. L'operazione non giovò quasi a nulla. Solo gli occhi del moribondo s'aprirono un momento, ma né un muscolo si scosse né una parola uscì dalla bocca serrata. Col giorno venne la principessa. Gli altri parenti non sapevano ancora nulla e cominciarono ad arrivare più tardi, uno dopo l'altro. Entravano un momento nella camera dell'agonizzante e poi passavano nella stanza attigua, girellonando, cercando il momento di prendere a parte il principe per dirgli in un orecchio: «C'è testamento?»
«Non so, non credo», rispondeva il principe. «Chi pensa a queste cose per ora?»
Invece non pensavano ad altro, divorati dalla curiosità, dalla cupidigia dei quattrini del monaco. Dopo la vecchia principessa, Don Blasco era il primo Uzeda Danaroso che se ne andava. Ferdinando non era contato, aveva poca roba, e quella poca era stata carpita dal principe. Il cassinese, invece, tra i due poderi, la casa e i risparmi, lasciava quasi 300.000 lire, e tutti speravano di rasparne qualcosa. Se non c'era testamento, i due fratelli Gaspare ed Eugenio e la sorella Ferdinanda avrebbero ereditato. E la zitellona, dopo una vita di inimicizia, aspettava ad arraffar la sua parte. Tutti gli altri, al contrario, aspettavano un testamento che li nominasse. Il principe dichiarava piano all'orecchio dello zio Duca che non sperava nulla per sé, ma qualcosa per Consalvo, e di mezz'ora in mezz'ora spediva al palazzo qualcuno dei camerieri della parentela, accorsi coi padroni, perché chiamassero suo figlio. Ma il principino dapprima aveva risposto che era a letto, poi che dovevano dargli il tempo di vestirsi, poi che stava per venire, e finalmente gli ultimi messi non lo trovarono più. Se n'era andato al Circolo Nazionale per assistere all'adunanza d'una commissione incaricata di studiare il piano regolatore della città. Arrivò finalmente quando attaccavano le mignatte all'agonizzante. Il principe non gli rivolse neppure la parola e prese invece in disparte Garino, che in quel momento tornava per la quarta o la quinta volta. Poi il marito della sigaraia entrò nella camera del moribondo, che
che sua moglie e le ragazze non lasciavano un momento. Invece di giovare, le sanguisughe affrettarono la catastrofe. Garino affacciossi all'uscio, annunziando: «Il Signore l'ha chiamato con sé!» Tutti entrarono nella camera del morto. Era immobile, stecchito, con gli occhi chiusi, con le tempie butterate dai morsi delle mignatte. L'odore nauseante del sangue appestava la camera come una beccheria, e c'era per terra e sui mobili una confusione straordinaria. Panni disseminati qua e là, catinelle piene d'acqua, caraffe di aceto. La sigaraia dischiuse immediatamente la finestra perché l'anima del Cassinese potesse volarsene di filata in paradiso, disponeva singhiozzando due candele sul comodino. Le ragazze piangevano come due fontane e Lucrezia pareva avesse perduto il suo secondo padre. Ma i pianti e le preci a poco cessarono e allora, asciugatisi gli occhi, Lucrezia disse molto tranquillamente: «Adesso che lo zio è in paradiso, potremo vedere se c'è testamento». Nel silenzio di tutti, il principe, come capo della casa, fece un gesto di consenso. Madonna Lucia, che finiva ad accendere le candele, si voltò e disse: «C'è testamento, eccellenza. La Sant'Anima, per sua bontà, me lo diede a serbare. Vado a prenderlo subito». Si potevano udir volare le mosche mentre la donna consegnava al principe una busta aperta e questi per deferenza la passava allo zio Duca. Il duca diede un'occhiata al foglio dove c'erano poche righe di scritto e senza leggere, annunziando il contenuto dei brevi periodi a mano che li scorreva, disse: «Erede universale Giacomo, esecutore testamentario, un legato di 200 onze l'anno a Don Matteo Garino». «Nient'altro? E nient'altro?» domandarono tutti intorno. «Non c'è altro». Donna Ferdinanda s'alzò e si mise a leggere il foglio, prendendolo dalle mani del principe a cui il duca l'aveva passato. Ma Lucrezia, venendo a metterlesi a fianco, le disse: «Vostra eccellenza mi lasci vedere». Il principe pareva del tutto disinteressato. Le due donne, che stavano chine sul documento, scambiarono sottovoce qualche parola. Poi Lucrezia annunziò forte: «Questo testamento è falso». Tutti si voltarono. Il principe, con estremo stupore, esclamò: «Come falso?» «Falso?» saltò su Garino, che se ne stava nel vano d'un uscio. «Ho detto che è falso», ripeté Lucrezia, dando uno spintone a suo marito, che voleva leggere anche lui il foglio. «Questa non è scrittura dello zio. La scrittura dello zio la conosco. Lasciami vedere». E Giacomo considerò attentamente i caratteri, mentre tutti gli altri gli si affollavano intorno, esaminandoli anch'essi. «Ti inganni», disse il principe freddamente. «È scrittura dello zio». Degli altri nessuno espresse un'opinione. Con tono di fine ironia, Lucrezia replicò: «Allora vorrei sapere quando l'ha scritto. Stanotte c'è ancora la sabbia attaccata». La sigaraia intervenne: «Eccellenza, sua paternità scrisse il testamento ieri l'altro, perché, poveretto, il cuore gli parlava e gli diceva che la sua fine era prossima». «E perché non ne avete detto nulla?» domandò allora donna Ferdinanda. «Eccellenza, io ne fui avvertito», affermò il principe. «Ma a noi dicesti che non credevi ci fosse testamento. Avresti potuto farcelo sapere», ribatté donna Ferdinanda. «Ma che», riprese Lucrezia, dando un altro spintone a Benedetto, il quale le faceva qualche osservazione prudente all'orecchio. «È un testamento falso, si vede dalla freschezza della scrittura e anche dalla firma. Lo zio firmava Blasco Placido Uzeda, col secondo nome preso in religione». Garino allora credette di dover dire la sua. «Eccellenza, allora vostra eccellenza crede...» «Voi state zitto!» esclamò Lucrezia sprezzantemente, superba di fare atto d'autorità dinanzi a tutta la parentela. «Vostra eccellenza è la padrona», continuava non di meno il sigaraio con aria dignitosa, «ma non può offendere un galantuomo. Allora l'ho fatto io il testamento falso?» E a un tratto la sigaraia scoppiò in pianto. «Quest'affronto, Maria Santissima!» Il duca e il marchese Benedetto intervennero tutti insieme. «Chi ha detto questo? State zitta in un momento simile. Silenzio, vi dico. Che è questo modo?» «Tu accetti il testamento?» insisteva Lucrezia, rivolta al fratello. «Sicuro che l'accetto». «Allora ce la vedremo in tribunale. Intanto chiamate l'autorità per mettere i suggelli». E la sigaraia, che si strappava i capelli, di là, inginocchiata dinanzi al morto: «Parlate voi, ditelo voi se è vero. una simile ingiuria, dopo tant'anni che v'abbiamo servito, parlate voi dal paradiso con la bocca della verità. E la lite scoppiò, più feroce di tutte le precedenti. Donna Ferdinanda non scherzava all'idea che le avevano tolto la sua parte della successione, ma Lucrezia era implacabile per la rivincita da prendere su Graziella che l'aveva trattata male, e anche un po' perché sperava sull'eredità dello zio come un mezzo di mettere in piano l'amministrazione della propria casa. Da che la teneva lei, non c'erano quattrini che bastassero. Il marchese Bonaccione voleva evitare lo scandalo, ma Chiara, per fare il contrario di ciò che egli voleva, si schierò contro Giacomo con la zia. A poco tutto l'amor suo per il marito s'era rivolto al bastardo, e poiché Federico era sempre vergognoso della paternità clandestina e non voleva riconoscerla, l'odio antico per il marito che le avevano imposto s'era venuto ridestando in lei. La sua testa di uzeda sterile aveva concepito e maturato un disegno: lasciare Federico, adottare il bastardello e portarselo via. Avendo bisogno di quattrini, sperava nella sua parte dell'eredità di Don Blasco. Ella, Lucrezia e Donna Ferdinanda si nettavano quindi la bocca contro quel falsario di Giacomo, contro quel ladro che voleva la roba del monaco come aveva carpito le ghiande alla felice memoria di Ferdinando, contro quello sbirro di Garino anche, che aveva proposto ed eseguito il colpo, che al tempo in cui esercitava l'onorato mestiere di spia s'era provato ad imitare le scritture dei galantuomini per rovinarli dinanzi alla polizia. Ma il più bello che era, che un ladro aveva rubato l'altro, giacché Garino, il quale doveva farsi lasciare 12 tarì al giorno, soltanto, aveva calcato la mano, mentre c'era, portando il legato a 200 onze l'anno. Né il principe poteva fiatare, perché altrimenti si sarebbe dato la zappa sui piedi. Garino e la sigaraia giuravano e spergiuravano che era tutta un'infamia inventata dalla parentela, la quale non aveva mai potuto andare d'accordo. A chi volevano dunque che la buon'anima lasciasse? Alla sorella e dei fratelli che aveva amato come il cane i gatti? L'erede naturale era il principe, il capo della casa. Quanto ad essi, niente di più naturale che la sant'anima si fosse disobbligata dei loro buoni servigi. Anzi, per dire la verità, chi si sarebbe aspettata quella miseria di 200 onze dopo quanto avevano fatto per lui? O fatto o non fatto, Donna Ferdinanda spedì la prima carta bollata in cui impugnava il testamento e domandava una perizia al tribunale. Il principe si strinse nelle spalle, ricevendola. Per lui niente era più doloroso delle liti in famiglia, e a tutte le persone che incontrava esprimeva il suo profondo rammarico per la condotta della zia e delle sorelle. Ma che poteva farci? Poteva rinunziare all'eredità? Erano esse le ostinate, le prepotenti e le pazze. In casa, però, egli era divenuto più irascibile di prima. Contegnoso in presenza di estranei, sfogava dinanzi alla moglie, ai figli e ai servi la contrarietà e la credine. Teresa veramente non gli dava nessun appiglio, sempre docile e obbediente. La principessa anche lei chinava il capo al soffio della bufera, ma egli se la prendeva tutti i momenti col figliuolo, attribuendo all'apostasia politica di costui l'inasprimento di Donna Ferdinanda. «S'è messo in urto con sua zia che gli voleva tanto bene, cotesto imbecille, cotesto buffone. Perderà l'eredità per andare a dir buffonate al circolo e al quadrato, e mi fa piovere una lite sulle spalle. Io domando e dico se mi poteva capitare maggior disgrazia d'avere un figlio così bestia e birbante». Ma oltre quella, egli aveva tante altre ragioni di cruccio. Più che mai infervorato nelle sue nuove idee, deciso con la cocciutaggine di famiglia a percorrere la strada prefissa, Consalvo spendeva adesso a libri un occhio del capo. Ne faceva venire ogni giorno, intorno ad ogni soggetto, dietro una semplice indicazione del libraio, senz'altro criterio fuorché quello della quantità, con la stessa smania di sfoggiare e di far le cose in grande che prima, quando l'eleganza degli abiti era il suo unico pensiero, gli faceva comperare i bastoni a dozzine e le cravatte a casse. Era umanamente impossibile, nonché studiare, ma neppur leggere tutta quella carta stampata che pioveva al palazzo, le opere in associazione, le voluminose enciclopedie, i dizionari universali, e ad ogni nuovo arrivo il principe montava peggio in bestia. «Vedi?» rispondeva Consalvo a Teresa quando la sorella andava a parlargli il linguaggio della pace e dell'amore. «Vedi? S'è proprio messo in capo di contrariarmi in tutto e per tutto. Che faccio di male? C'è cosa che più raccomandano oggi? Lo studio? Il sapere? No, neppur questo. E quando il principe se la pigliava direttamente con lui e gli rimproverava il dissidio con la zia e lo sciupio dei quattrini, «Io penso con la mia testa», rispondeva freddamente il figlio. «Ciascuno è libero di pensarla come crede. Mia zia non può impormi le sue idee. E se spendo qualche cosa a libri, domando altro?» Ogni domenica c'era un'altra lite per la messa. Consalvo si seccava di andare a sentirla, sorrideva ad un ambiguo sorriso allo zelo religioso del padre. Costretto a confessarsi, recitava al vecchio domenicano una filastrocca di bislacchi peccati. Punzecchiava anche la sorella per il fervore che ella metteva nelle devozioni. Voltava le spalle alle tonache nere che bazzicavano per la casa. Il principe aveva fatto costruire, nel camposanto del Milo, un monumento di marmo e bronzo sulla sepoltura della prima moglie. Negli anniversari della morte andava lassù con la principessa e Teresa. Faceva dire molte messe per il riposo dell'anima della defunta, portava grandi corone di fiori sulla tomba. Consalvo non andava mai insieme con la famiglia, o un giorno prima o un giorno dopo. Ad ogni pretesto addotto dal figlio, il principe lo guardava fisso. Poi si lasciava condurre via dalla moglie, la quale lavorava a metter pace, ad evitar liti. E adesso l'urto era più tra figlio e padre che tra figliastro e madrigna. Consalvo si piegava piuttosto ad una buona parola della principessa che alle ingiunzioni del principe. Un giorno annunziò che aveva preso un professore di tedesco e d'inglese. Il padre, dopo averlo guardato bene in viso, gli domandò: «Mi spiegherai una volta che diamine vuoi fare?» Consalvo, dopo averlo guardato anche lui: «Quel che mi pare», rispose. A un tratto il principe diventò rosso come un gambero e, levatosi da sedere, quasi una molla lo avesse spinto, si precipitò contro il figliuolo gridando: «Così rispondi, facchino?» Se la principessa e Teresa non si fossero slanciate a trattenerlo e se Consalvo non fosse andato subito via, sarebbe finita male. Da quel momento la rottura fu totale. Per ordine del principe il giovanotto non venne più a prendere i pasti con la famiglia, cosa che, se dispiacque alla principessa e più alla sorella, fece a lui grandissimo piacere. Egli vide il padre un momento ogni giorno, per dargli il buongiorno o la buonasera. Né costui l'agnossi più del mutismo e della solitudine in cui si chiudeva il figliuolo, anzi evitò egli stesso di incontrarlo. Prima del famoso viaggio, quando i vizi e i debiti del giovanotto procuravano al principe stravasi di bile, moti nervosi e vere malattie, un dubbio era sorto nella testa di quest'ultimo. Suo figlio era forse iettatore? E il dubbio adesso facevasi strada, quantunque egli non osasse manifestarlo. Ma perché dunque tutte le volte che egli affrontava una discussione col figliuolo gli veniva il mal di capo o gli si guastava lo stomaco? Perché durante la lunga assenza di Consalvo egli era stato benissimo? In un altro ordine di idee, quella conversione politica che aveva acceso il furore di donna Ferdinanda e coonestata l'impugnazione del testamento non era un'altra prova di malefico influsso? Rivangando nella propria memoria, il principe trovava altre ragioni di credere a quel funesto potere. Una vendita andatagli male quando il figliuolo aveva detto: «Sarà difficile ottenere buoni prezzi». Una scossa di terremoto prodottasi dopo che il giovanotto aveva osservato: «L'Etna fuma». Pertanto egli era adesso contento di non averlo più vicino. Se lo incontrava per le scale o attraversando le stanze, rispondeva con un cenno del capo al suo saluto e tirava via. Se c'era una necessità qualunque di stargli dappresso, in salotto, quando venivano visite, gli parlava il meno possibile. Scappava appena poteva. L'unico mezzo di rimetter la pace in famiglia era che il giovane prendesse moglie e andasse a far casa da sé. Tanto e tanto aveva 23 anni e tra gli Uzeda, gli eredi del principato, s'ammogliavano presto. I lavapiatti, i pettegoli, i curiosi, tutti coloro che s'occupavano dei fatti dei Francalanza come se fossero i propri, aspettavano con impazienza il matrimonio di lui e di Teresa, discutevano i partiti possibili. Per Consalvo c'era l'imbarazzo della scelta. Il barone Currera, il barone Requense, il marchese Corvitini, i Curcuma, tanti altri avevano figliuole straricche in età d'andare a marito. Per Teresa la cosa era più difficile. Giovani, a un tempo ricchi e nobili tanto da poterla sposare, non c'erano altri che i due figli della duchessa Radalì. La duchessa, sacrificati i suoi più begli anni per amor del primogenito, gelosa di lui, non gli aveva ancora dato moglie, non trovando buono nessun partito, e se lo teneva cucito alle gonne quasi potessero rubarglielo. Invece lasciava libero Giovannino perché al giovane non venisse voglia d'ammogliarsi. L'eredità dello zio lo aveva fatto ricco quanto il fratello maggiore, ma tra loro due c'erano differenze che andavano considerate. Michele non era di fisico molto vantaggioso, a 26 anni aveva pochi capelli ed una corporatura troppo pingue, ma era il primogenito, possedeva tutti i titoli della casa. Il secondo, che godeva solo di quello non trasmissibile di barone, era fra i giovani più graziosi ed eleganti. Quantunque andassero poco dagli Uzeda, da che c'era una ragazza da marito, anzi, a causa di ciò, le voci d'un possibile matrimonio trovavano credito. Ma il principe, se gli domandavano che cosa ci fosse di vero, dichiarava che prima doveva ammogliarsi con Salvo, e la principessa si guastava addirittura. «Queste ciarle mi dispiacciono, non per niente, ma perché potrebbero venire all'orecchio di Teresina, e io sono molto gelosa. Il mio sistema è che le ragazze non debbano saper certe cose, né udire certi discorsi». Teresa pareva non udire né questi né altri discorsi, e sognare tutto di ad occhi aperti. Divorava i pochi libri di versi e i romanzi che la principessa le consentiva di leggere. Dipingeva quadretti dove si vedevano castelli merlati, sorgenti in mezzo a laghi di cobalto, trovatori con la chitarra d'armacollo o più spesso castellane inginocchiate ed oranti, madonne col divino figliuolo tra le braccia. Le composizioni austere e più le sacre erano le preferite dalla principessa e la figliuola lasciava perciò d'accanto i soggetti futili. Questa costante remissione ai voleri altrui, questo senso di doverosa obbedienza, erano sempre vivi in lei. Più Consalvo dava motivi di cruccio in famiglia, più ella credeva suo obbligo di evitare ai parenti ogni più piccolo dispiacere. Le finzioni poetiche dei libri le accendevano la fantasia e le facevano battere il cuore, ma se la principessa giudicava troppo lungo il tempo da lei dedicato alle letture frivole, le smetteva addirittura. Spesso udiva lodare un romanzo, un dramma, un volume di versi e si struggeva di leggerli, immaginando quanto dovevano essere belli, che piacere le avrebbero procurato. Non ci pensava più se la madrigna le diceva «No, Teresina, non sono per te». Certe volte quei libri erano posseduti da Consalvo, il quale, benché si occupasse solo di studi positivi, pure comprava anche la roba amena per far vedere che era a giorno di tutto. E allora sarebbe bastato a Teresa farsi prestare il volume dal fratello per leggerlo di nascosto. Ma quest'idea non le passava neppure pel capo, per la stessa ragione che in collegio aveva rifiutato di leggere i libri che qualche sua compagna era riuscita a procurarsi e non aveva dato ascolto ai discorsi proibiti delle amiche sventate. Il confessore e la direttrice le avevano detto che non bisognava neppur parlare di certe cose ed ella se ne asteneva rigorosamente. Come quando era bambina, l'idea delle lodi e del premio da ottenere, l'ambizione di vedersi additata come esempio alle altre, vincevano le tentazioni della curiosità, non le facevano sentire le privazioni che si infliggeva. Adesso la conducevano spesso al teatro, d'estate alla commedia, d'inverno al melodramma, ed ella non sapeva veramente dire quale dei due spettacoli le piacesse di più. Ella stessa componeva di tanto in tanto un valzer, una mazurka, oppure notturni, sinfonie, fantasie senza parole che portavano per titolo «Vorrei», «Incanti», «Storia mesta», «Ognor», e conoscenze, parenti, amici, tutti andavano in visibilio, udendole. Lo stesso maestro, un vecchietto scelto apposta dalla principessa per non mettere l'esca accanto al fuoco, prodigava grandi lodi. Don Cono, il vecchio lavapiatti, le dava del «bellini in gonne», ed anzi una volta esclamò «Opino che al concerto bellico convenga appararle onde eseguirle in pubblico». Il concerto bellico era la musica militare che godeva la fama d'essere una delle migliori d'Italia. Teresa si schermì. La principessa, tra il piacere di far conoscere a tutti il talento di «mia figlia» e la repulsione per la pubblicità, non sapeva risolversi. Il principe, poiché non ne andavan quattrini di mezzo, era del tutto indifferente. Ma Don Cono, incaponito nella sua idea, venne un giorno a dire che aveva già parlato al capobanda. Il maestro venne al palazzo in compagnia del lavapiatti. Era un giovane così bello che pareva San Michele Arcangelo, bruno di capelli, biondo di baffi, roseo di carnagione. La principessa, appena lo vide, cominciò a torcere il muso e a far segni a Don Cono per dirgli che non s'aspettava da lui quella parte. Condurle in casa un tipo simile? Intanto il maestro eseguiva al pianoforte le composizioni della signorina, con un colorito, un'espressione, un'anima da renderle irriconoscibili alla stessa autrice. E ad ogni pezzo le esprimeva una crescente ammirazione, e quando non ce ne furono più, disse che non sceglieva perché erano uno più bello dell'altro. Non potendoli prender tutti, lasciava che la stessa principessa scegliesse. Teresa gli diede Storia Mesta, ma quando, finito di cavar la partitura, una settimana dopo, il maestro si presentò al portone del palazzo per far vedere il suo lavoro, il portiere disse che i padroni non ricevevano. «Condurmi in casa quel tipo? Non m'aspettavo un simile tiro da voi. Si vede bene che non avete figliuole», aveva detto donna Graziella al vecchio lavapiatti, non riuscendo a darsi pace. Ma ella esagerava, come in ogni cosa. La principessina di Francalanza poteva forse gettare gli occhi sopra un capobanda? Segue